Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più sonde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su UK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Il presidente Raisi è giunto in Uzbekistan per il vertice Shanghai. Iran non esiste alcun serio ostacolo per il rilancio del Barjam. Attacchi sionisti alla Siria sono crimini di guerra. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, oggi giovedì 15 settembre 2022. Tra poco vi presento il giornale radio, che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. L'indirizzo del sito di Radio Italia parstoday.com/it per scriverci, il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. grazie, a tra poco. Il presidente Ebrahim Raisi è giunto ieri a Samarkand in Uzbekistan per prendere parte al vertice dei leader dei paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. È stato ricevuto all'aeroporto dal primo ministro dell'Uzbekistan, poi ha avuto un incontro con il collega uzbeko. Hanno discusso nell'incontro bilaterale delle questioni di interesse comune, gli ultimi sviluppi della regione e del mondo, della sicurezza regionale e del dossier nucleare iraniano Barjam. Anche il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Samarkand, intesa per l'incontro che avrà il capo del Cremlino con il presidente cinese. Si tratta del primo incontro tra i due leader dall'inizio dell'operazione speciale militare in Ucraina. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abdollahian ha annunciato la firma di un memorandum d'intesa ieri sera, mercoledì sera, per l'adesione permanente della Repubblica Islamica dell'Iran all'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Il portavoce degli esteri iraniano Nasser Kanani ha dichiarato che non vi è alcun serio ostacolo al rilancio dell'intesa nucleare del 2015 e le discussioni sollevate dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sono le dichiarazioni politicamente motivate. Kanani in intervista all'ISNA ha respinto alcuni commenti secondo cui la speranza per il rilancio del piano d'azione congiunta globale è svanita, spiegando che quella della Repubblica Islamica con l'AIEA è sempre stata una cooperazione positiva e Teheran continua a riconoscere l'Agenzia ONU come la principale autorità di sorveglianza sulle attività nucleari al mondo. L'Iran ha collaborato con l'AIEA nel quadro del Barjam e l'Agenzia ONU ha confermato più volte la natura pacifica del programma nucleare iraniano in oltre 15 rapporti e resoconti che ha pubblicato e presentato al Consiglio dei Governatori della stessa agenzia. Il rappresentante permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite, Amir Said Irgoni, ha condannato gli attacchi del regime sionista alla Siria, affermando che questi attacchi sono crimini di guerra. Il regime sionista prende sempre di mira postazioni e le infrastrutture militari e civili della Siria per sostenere i terroristi che stanno combattendo da tempo in Siria contro il governo legittimo, l'esercito e il popolo siriano. Nella riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul tema la Siria, l'ambasciatore iraniano ha menzionato recenti aggressioni da parte di Tel Aviv contro obiettivi siriani, soprattutto l'attacco contro l'aeroporto internazionale di Aleppo avvenuto 31 agosto. Ha tenuto a precisare che queste aggressioni rappresentano proprio gravi violazioni del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite. Oggi 15 settembre si ricorda il massacro di Sabra e Shatila. 15 settembre 1982 le forze israeliane che avevano invaso il Libano tre mesi prima avanzano all'interno di Beirut e accerchiano il campo rifugiati dei profughi palestinesi di Shatila, il quartiere adiacente di Beirut Sabra, dalla milizia falangista cristiana alleata paramilitare di Tel Aviv in Libano. Falangisti nemici acerimi o l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, OLP, così gli israeliani consentirono alla milizia di entrare nel campo profughi senza nessun ostacolo. I palestinesi tentarono di nascondersi nei loro rifugi improvvisati, ma subirono indicibili orrori. I miliziani vicini al regime sionista violentarono, torturarono, mutilarono ed uccisero oltre 3.000 residenti palestinesi libanesi di Sabra e Shatila. L'architettura del piano diabolico fu pensato da una mente malato, allora ministro della guerra del regime sionista Ariel Sharon. Il 17 settembre gli vennero comunicati i dettagli del massacro, quando giornalisti stranieri e la Croce Rossa Internazionale entrarono nei campi il giorno dopo, provarono solo orrore. Sembrava di vivere in un incubo, donne che urlavano sui campi, sui corpi dei loro cari, che vagavano tra i veicoli, bambini che piangevano in mezzo ai corpi senza vita, stesi sotto il sole. Per palestinesi la tragedia Sabra e Shatila resta un ricordo incredibile. Fu un'altra conseguenza della pulizia etnica della Palestina e dei palestinesi durante la Nakba, catastrofe 1948. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha ringraziato l'ex presidente del Consiglio Mario Draghi, sottolineando l'impegno dell'amministrazione Biden a lavorare con il prossimo governo italiano. Il capo della diplomazia americana ha ringraziato Draghi anche per il sostegno che l'Italia ha fornito sotto la sua amministrazione all'Ucraina contro la Russia. E appunto in Ucraina fonti locali hanno riferito che l'auto su cui viaggiava Zelensky è stata coinvolta in un incidente stradale a Kiev. Il presidente ucraino però è rimasto Non è rimasto ferito gravemente, lo ha reso noto il suo portavoce, spiegando che l'auto di Zelensky si è scontrata con un veicolo privato, ma non ha specificato quando l'incidente è avvenuto. La premier svedese Magdalena Andersson, leader dei socialdemocratici, si è dimessa da primo ministro. Andersson ha riconosciuto la vittoria dei conservatori alle elezioni legislative di domenica scorsa, ha annunciato le dimissioni che verranno presentate formalmente proprio oggi. Con lo scrutinio giunto al 99%, il blocco di centrosinistra, stiamo parlando delle elezioni in Svezia, è dato a 173 seggi contro i 176 ottenuti da alleanza tra partito moderato e l'estrema destra dei democratici svedesi e altri due partiti minori. La coalizione avversaria ha fermato Andersson in conferenza stampa, ha conquistato una piccola maggioranza, ma pur sempre una maggioranza. È stata l'ultima notizia del nostro giornale radio. Grazie per l'ascolto. A tra poco con il commento di oggi. Arbaïn, una grande riunione religiosa. In questi giorni a Karbala, località nel sud dell'Iraq, si svolge quella che è la più grande riunione di esseri umani sulla Terra. I partecipanti a questa marcia, nella ricorrenza religiosa dell'Arbaïn, provengono dalle nazioni più disparate, sono uomini, donne, giovani, anziani, di ceti sociali, ma si riuniscono a Karbala per ribadire il messaggio dell'Imam Hussein, la pace sia con lui, e cioè la pace, la giustizia e la bontà. Gli abitanti di Karbala aprono le porte delle proprie case ai pellegrini che arrivano nelle città proprio talvolta dopo giorni di cammino. La tradizione della marcia di Arbaïn risale al VII secolo, nel 680, proprio quando uno dei vicini al nobile profeta dell'Islam, Jubair ibn Abdullah Ansari, arrivò a Karbala esattamente 40 giorni dopo la tragedia di Ashura. In quello stesso giorno la sorella dell'Imam Hussein, la pace sia con lui, Hazrat Zainab, la pace sia con lei, e il figlio Ali ibn Hussein al-Sajjad, la pace sia con lui, arrivarono nel deserto di Karbala per seppellire le salme dei loro cari, che furono uccisi in maniera selvaggiamente criminale da soldati e da uomini del califfo Yazid. Arbaïn ha una famosa invocazione. Ziyarat Arbaïn, che viene letta dai fedeli che visitano la località in questa particolare ricorrenza. Accompagnare le famiglie dell'Imam Hussein, la pace sia con lui, dei suoi 72 compagni nel ritorno a Karbala. Esattamente lo spirito dell'Arbaïn. E oggi i fedeli sono animati da questo forte sentimento. Secondo la guida suprema della Repubblica Islamica dell'Iran, il suo maestro Sayyid Ali Khamenei, la marcia dell'Arbaïn è una testimonianza del fascino incredibile dell'Imam Hussein, la pace sia con lui, che non è affatto sbiadito nonostante il trascorrere dei secoli. Oggi nella nostra regione Asia occidentale l'Arbaïn è non solo una grande riunione religiosa, ma anche la dichiarazione di esistenza di un mondo che aspira al progresso, alla pace e alla coesistenza col resto del pianeta.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Amici da Teheran, siamo con voi. Anche oggi ascolteremo la storia del ritorno all'Islam di una neomusulmana del nome Catherine Huntley. Lei, parlandoci del percorso spirituale che ha fatto, ci racconta: i miei genitori hanno sempre pensato che fossi anormale, anche prima di abbracciare l'Islam. Nei primi anni dell'adolescenza mi trovarono a guardare la TV un venerdì sera e mi dissero: ma che fai a casa? Non hai amici con cui uscire? La verità era che io non amavo gli alcolici, non avevo mai fumato, non ero molto presa dai ragazzi. Voi pensate che sarebbero dovuti esserne contenti? Sono sempre stata una persona molto spirituale, dunque quando iniziai a studiare l'Islam nei primi anni delle superiori qualcosa scattò. Avrei trascorso tutta la pausa del pranzo al computer a leggere informazioni sull'Islam. Avevo pace nel cuore e nient'altro importava. Era un'esperienza bizzarra, avrei ritrovato me stessa. La persona che trovai era diversa da ogni altro che conoscevo. Avevo raramente visto un musulmano prima, dunque non avevo alcun preconcetto, ma i miei genitori non avevano una mentalità così aperta. Nascosi i miei libri islamici e veli in un cassetto perché avevo paura che mi scoprissero. Quando decisi di parlarne ai miei genitori erano inorriditi e dissero: ne riparleremo quando avrai 18 anni. Ma la mia passione per l'Islam diventava più forte. Iniziai a vestirmi in modo più modesto e ne digiunavo segretamente durante il Ramadan. Diventai brava a condurre una doppia vita finché un giorno, quando avevo 17 anni, non potetti più aspettare. Sgattolai fuori casa, misi il mio velo in una busta e presi il treno per Bournemouth. Sicuramente apparvi un po' svitata quando sul vagone del treno tirai fuori il mio hijab e lo aggiustai usando il coperchio di un bidone dei rifiuti come specchio. Una coppia di persone anziane mi guardò in mal modo, ma non mi toccò affatto. Per la prima volta nella mia vita mi sentivo me stessa. Una settimana dopo la mia conversione, mia madre venne di filato nella mia stanza e disse: «Hai qualcosa da dirmi?» Ella tirò fuori dalla sua tasca il mio certificato di conversione. Pensò che avrebbero preferito trovare qualsiasi altra cosa a questo punto, droghe, sigarette, preservative, perché al minimo avrebbero potuto illudersi che si trattava della tipica ribellione adolescenziale. Riuscì a scorgere la paura nei suoi occhi. Non riusciva a capire perché volessi rinunciare alla mia libertà per amor di una religione straniera. Perché volessi mai unirmi a tutti questi terroristi o suicidi? Era difficile essere musulmani a casa dei miei genitori. Non dimenticherò mai una sera. C'erano due donne in burka sulla mia pagina di un quotidiano ed essi iniziarono a scherzare. Catherine, presto sarà così. Neppure gli piaceva che pregassi 5 volte al giorno. Pensavano fosse un'ossessione. Pregavo di fronte alla porta della mia camera, dunque mia madre poteva entrare, ma ella preferiva chiamarmi. «Catherine, vuoi una tazza di tè soltanto per farmi interrompere?» 4 anni dopo, ancora mio nonno diceva cose del tipo: «Le donne musulmane devono camminare 3 passi indietro ai loro mariti». Lei prosegue: mi faceva davvero arrabbiare, perché questo è un fatto culturale non religioso. E il mio promesso sposo, che ho incontrato 8 mesi fa, è dell'Afghanistan e crede che la donna musulmana sia come una perla e che suo marito sia la conchiglia che la protegge. Io apprezzo questo modo un po' fuori moda di vedere la vita e sono contenta che una volta sposati sarà lui a pagare i conti. Ho sempre desiderato diventare una casalinga. Voler sposare un afghano ha rappresentato la ciliegina sulla torta per i miei genitori. Pensano che adesso io sia completamente andata fuori di testa. Il matrimonio sarà celebrato in una moschea, dunque non credo parteciperanno. Mi fa un po' male pensare che non indosserò quel bellissimo abito nazionale da favola, circondata dalla mia famiglia, ma spero che la mia nuova vita con mio marito sarà molto più felice. Creerò quell'atmosfera a casa che ho sempre desiderato, senza sentire il dolore della gente che mi giudica, conclude Catherine. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.